Incominciamo, ci mettiamo in piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel silenzio ci affidiamo al Signore, chiediamo il dono dello Spirito Santo. Il tuo Spirito, Signore, che dà vita e sostiene ogni cosa. È nel tuo Spirito che i profeti hanno parlato, è nel tuo Spirito che il Verbo di Dio si è incarnato, è nel tuo Spirito che ogni uomo di buona volontà è illuminato. Sostienici, Signore, e donaci sempre la forza del tuo Spirito per comprendere il mistero della tua grazia che ogni giorno si compie. Per Cristo nostro Signore. Allora, ci fermiamo su un testo, sul testo del Vangelo di ieri, il testo dell'Annunciazione. Luca, capitolo 1, dal versetto 26 in poi. Capitolo 1, versetti 26 e seguenti. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia. Il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Ci fermiamo un momento su questo testo. Lo leggiamo personalmente, poi un commento. Un testo questo che ho voluto comunque scegliere perché siamo nel tempo d'Avvento e una figura cardine del tempo d'Avvento è Maria. Quindi dedicare uno spazio, un momento, ecco anche no, di spiritualità, di ascolto della parola riferito a Maria è importante. Maria sicuramente è celebrata, venerata, no? Nella devozione popolare in tantissimi modi. No? Sono tante, tante le espressioni di relazione con lei, con la madre. Però appunto al centro ancora una volta sta la parola di Dio. Perché è il contatto più immediato, più semplice e più profondo che possiamo avere con la madre, con Maria. Quindi cogliere questa parola, la parola o le parole, no, della scrittura che toccano questa sua esperienza in modo diretto o indiretto, perché ci sono anche parole dell'Antico Testamento che vengono riferite a lei e in origine non avevano questo significato mariano. Però appunto è bello cogliere questo percorso, no? Abbiamo fatto pure un anno di testi, seguendo alcuni testi, no, dedicati a Maria. L'Annunciazione, ecco, anche nella lezione diverse volte l'abbiamo toccata, e la liturgia ce la fa ascoltare tante volte. Perché è un testo chiave, è un testo che sintetizza il senso della chiamata, la vocazione. Chiamati da Dio, e Maria rappresenta il modello, è più di un modello in questa vocazione, nella vocazione. Quello che avviene per Maria diventa emblematico, no? Modello, appunto, paradigma per tutti. Per questo la Chiesa celebra le feste mariane, non solo per onorare Maria, ma per riconoscersi in Maria. È importante questo. E allora anche il testo di stasera, proviamo a leggerlo, no? Cercando qualche chiave. Mi vorrei fermare, no, su una chiave simbolica stasera, no? Proviamo a leggere adesso qualche testo della parola di Dio con una chiave simbolica che il testo ci propone, perché la parola di Dio è ricca di simbolismi in tutti i testi e in tutti i generi letterari, sia narrazioni che generi poetici o di altro tipo. Il simbolo è spesso usato. Perché? Perché il simbolo nel linguaggio religioso in generale, non solo biblico, e non solo cristiano o ebraico, no? Il simbolo permette di entrare in contatto col mistero di Dio, rispettandolo. Perché dice e non dice, no? Lascia appunto intatto quell'alone di mistero che di fronte a Dio dobbiamo sempre custodire. Dio non lo potremo possedere mai. E allora, ecco, va rispettato. Tutto il testo in realtà, vedete, è connotato da questo mistero di Dio che invade, no? Pervade, possiede Maria, la prende con sé, ma rimane, ecco, parla l'angelo, è già questo, capite, che è appunto una mediazione di quel mistero. Già il fatto che parli un angelo, come avviene anche nell'Antico Testamento tante volte, e nel Nuovo, non solo qui, è già questo una mediazione del mistero di Dio. Ma andiamo appunto in una chiave simbolica, perché, ripeto, il simbolismo è una chiave bella, interessante. Come dicevo, simbolum in latino, simballo, no? Deriva da questo verbo greco che significa mettere insieme. Il simbolo appunto mette insieme, no? Che cosa? Il mistero di Dio, la realtà indicibile, no? Attraverso qualcosa che invece ci parla, perché fa parte della nostra vita e quindi mette insieme anche la nostra vita, un'esperienza che possa, ecco, mediare quella di Dio, la presenza di Dio, ma che noi possiamo comprendere. Il simbolo permette questo. C'è un'infinità di simboli, no? Ripeto, e di chiavi simboliche anche diverse. Ci sono simboli numerici, simboli astronomici, simboli umani, antropologici legati al, che ne so, al corpo umano, alle attività umane. E ci sono simboli legati alla meteorologia, no? E ci sono simboli sui colori, no? Quindi, ripeto, le chiavi simboliche nella Bibbia sono veramente tante. Ecco, proviamo a guardare nel nostro testo, no? C'è qualche passaggio dove Luca, l'evangelista Luca, no, ci regala qualche passaggio simbolico? Ecco, ce n'è uno in particolare su cui mi vorrei fermare, no? Al versetto 35, quando Maria dice all'angelo: come avverrà questo? Versetto 34, poiché non conosco uomo. È quello che l'angelo le annuncia. Come si realizzerà? Visto che lei dice, appunto, non ha un rapporto con l'uomo, come nascerà Gesù? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. E insiste, no, in questo passaggio l'evangelista sulla divinità di Gesù, che è legata appunto alla discesa dello Spirito Santo. Ma questo, vedete, lo fa attraverso un linguaggio simbolico. Lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Ecco, proprio quest'ultimo passaggio vorrei sottolineare, no? Ti coprirà con la sua ombra. È un simbolo. Perché lo Spirito delle tre persone della Trinità è il più indefinito. Soffio. Pneuma significa soffio. Anche questa è una chiave simbolica, essa stessa. Il nome stesso, no, dello Spirito è una chiave simbolica. Pneuma, soffio. Soffio vitale. E dunque, ripeto, già questo, ripeto, è una chiave. Ma si aggiunge un'altra. Ti coprirà con la sua ombra. Il verbo che ho usato è pischiazzo. È proprio, appunto, qui è tradotto con ti coprirà con la sua ombra, ma il verbo è uno solo. Non c'è la parola ombra. Ma nel significato del verbo significa proprio questo, no? Coprire completamente, no? Dall'alto, epi. Tutti e due i verbi che sono usati, anche scenderà, è un verbo composto dove c'è sempre questa particella, epi, no? Da sopra. Epi. E il senso è proprio quello, l'immagine che richiama è proprio quella, appunto, di una nuvola, di un'ombra che copre completamente, è oscura. E lo stesso verbo lo troviamo tradotto poi in greco dall'ebraico, non nella 70, nella traduzione antica, traduzione della Bibbia, e nell'Esodo, nel libro dell'Esodo. Ricordate quando sul Sinai scende la nube, no? Di Dio, che copre appunto con la sua ombra la tenda del convegno, poi, dopo, è lì appunto il monte in cui Mosè riceve la rivelazione di Dio, la legge. E soprattutto la rivelazione di Dio, il suo nome. Allora, un'altra cosa, ritornerà ancora questo, anche proprio nel Vangelo di Luca, questo verbo, in un'altra scena. Vi leggo il versetto di questo passaggio. Siamo alla trasfigurazione. Pietro parla a Gesù: Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo una tre capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia. Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: Questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Allora, interessante, no? Anche qui, e qui c'è proprio riferimento alla nuvola, due volte c'è la parola nuvola, no? Una nube li coprì con la sua ombra. E poi dice: all'entrare nella nube ebbero paura, e dalla nube, tre volte il termine nube, che dà proprio l'idea più chiara ancora, no? Qui di, ecco, del significato di questo verbo, coprire completamente. Allora, vedete, è una chiara immagine simbolica. Cosa significa, no? Questa immagine, cosa ci richiama? Cosa richiama questa immagine, no? Nella nostra esperienza? Quando è che appunto abbiamo vissuto un'esperienza del genere? Nel grembo della madre, per esempio. C'è questa situazione in cui il bimbo è nell'oscurità, no? Avvolto completamente, no? È un mistero, sappiamo, eccezionale, no? Straordinario, quello che vive una donna quando in sé custodisce una vita, la custodisce, la avvolge completamente. Le appartiene in quel momento. E la vita, e quella vita dipende completamente dalla madre, anche se ha una sua consistenza, una sua, già una sua identità. Pensate, dalle prime cellule, da quando incomincia a dividersi, no? Ha una sua identità, un genoma suo, no? Eppure dipende completamente lì dalla madre. E poi altre esperienze che ci riportano quasi sempre all'infanzia, vedete, un qualcosa che ci copre e ci avvolge completamente, no? Come appunto sempre le mamme fanno con un bimbo, anche i genitori, il papà, perché no? No? Quando avvolgono un bimbo, no? In qualcosa per proteggerlo dal freddo, dall'intemperie, no? Per abbracciarlo. Allora, vedete, è un'esperienza che significa una presenza di Dio che avvolge, appunto, completamente. Anche qui, trasferiamolo in quello che sta dicendo l'angelo a Maria. Vedete, di primo acchito potrebbe far pensare a una realtà, perché parla di potenza, no? A una realtà che schiaccia. E già il verbo epischiasei, no? In greco quasi ricorda appunto schiacciare, no? Italiano, ma non ha a che fare con questo. Perché quella di Dio invece appunto non è uno schiacciare l'uomo, è avvolgerlo, mentre lo sta creando. E questo, ecco, vale per Maria, non lo sta dicendo di Gesù, di Maria. È Maria che è avvolta dallo Spirito Santo. È Maria che rinasce. E allora vedete questo simbolo come diventa ricco per noi. Ci ricorda appunto un'esperienza di rinnovamento, di nuova creazione, che è appunto l'esperienza della vita spirituale, che è l'esperienza della fede, che è l'esperienza anche appunto di una vocazione del Dio che chiama. E lo fa così il Signore. È bello perché questo dice che Dio non sta fuori, non sta lontano. Noi certe volte pensiamo alla vocazione come, ecco, qualcosa di esterno. Dio chiama, come se Dio chiamasse da fuori di noi. Invece questo elemento simbolico ci dice esattamente il contrario. Prima di generare Maria, e nel generare di Maria c'è il generare di Dio. È come se fosse Maria in un grembo. È bellissima questa immagine. Non è lei che presta il grembo a Dio, è Dio che la mette nel suo grembo, piena di grazia. Capiamo il significato anche meglio di quelle parole dell'angelo prima. È Dio che genera Maria. E questo ci dobbiamo ricordare sempre. Altrimenti abbiamo un'idea, ripeto, un po' falsata, di un Dio che appunto sta lì, lontano, chissà dove, ci chiama, dice vieni, no? Seguimi di Gesù, no? Appunto, come è stato anche per esempio di Gesù con i discepoli, realmente, non è un seguimi esterno. No, Gesù li chiama dall'interno di una relazione. Appunto, di nuovo quell'immagine, come vi dicevo, nella trasfigurazione, che è un passaggio importante. Perché, vedete, quel passaggio della trasfigurazione lo possiamo leggere anche quello come una generazione. Quei discepoli sono appunto generati da Dio. Generati come? In che senso? Come figli. Questo è il figlio mio, l'eletto, una voce, no? In quella nube. Questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Nel Vangelo di Marco questo è ancora più evidente, no? Perché nella scena del battesimo Dio rivolge a Gesù questa parola, la stessa parola che c'è lì, ma lì è rivolta a Gesù, tu sei il figlio mio, l'eletto. Qui invece è rivolta a loro, questo è il figlio mio, ascoltatelo. Ascoltatelo. E quindi, ancora una volta, un'immagine che dice appunto questa fecondità, questo essere generate da Dio attraverso la parola. Ascoltatela. Vedete, quando ascoltiamo la parola di Dio, è la parola che ci sta generando come figli. Anche Maria sta ascoltando una parola, quella dell'angelo. E dopo questa risposta dell'angelo, Maria l'accoglie senza esitazione e con gioia. Ecco la serva del Signore. Avvenga per me secondo la tua parola. Ecco, quella parola è fecondatrice, è generante. E lo Spirito Santo è il grande grembo di Dio, no? In cui la stessa Maria e tutti noi siamo chiamati a vivere, ad essere generati e a diventare anche noi, no? Capaci di generare. Di generare. Accogliamo, ecco, questa parola. Accogliamo questa immagine, portiamola nel cuore, pensiamo, ognuno di noi, al mistero di grazia, questa parola che ritorna tante volte in questo testo, al mistero di grazia che ci avvolge e ci coinvolge. Pensiamo a questo mistero che ci fa parte di sé e ci genera come figli. Pietro, vedete, nella trasfigurazione non sapeva quello che diceva, perché mette prima le sue azioni e poi appunto, no? Il Signore. E invece, ecco, il Signore deve rimettere le cose a posto. Prima viene il Signore, è Lui che ti deve generare. E poi viene l'azione. E Gesù non ha bisogno dell'azione di Pietro, altri hanno bisogno. Accogliamo questa parola dunque anche noi, così. Così come Maria. Lasciamoci sorprendere, perché il tempo di avvento è questo. Sto dicendo tante volte in questo tempo, no? Perché è così, è l'irruzione della novità di Dio nella nostra vita. Il tempo di avvento. Faccio nuove tutte le cose. Perché questa è la potenza dell'Altissimo, una potenza di generazione e rigenerazione. Sentiamoci a volte da questa grazia, come un bambino in braccio a sua madre, no? Come dice il Salmo 131. E attenzione, lì dice un bimbo, come fa notare Papa Francesco, no? Nel documento suo sulla santità, in quel documento dice il Papa che, ecco, in quel testo, in quel salmo, ed è vero, si parla di un bimbo svezzato, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, nemmeno un bimbo piccolo piccolo, perché appunto anche il bimbo svezzato, ecco, sente il bisogno di ritornare tra le braccia di colei che lo sostiene, le ha dato vita e appunto lo sostiene, che diventa appunto l'immagine, anche qui simbolica, di quello che Dio è per noi, molto di più di una madre, e per tutta la vita, come un bimbo svezzato. Quest'anno lo sta pregando un adulto, non un bambino, e anche noi lo preghiamo, e quando lo preghiamo ci ricorda appunto quello che siamo. Ecco, questa sera affidiamoci al Signore, chiedendo che nella nostra vita spirituale non dimentichiamo mai che prima delle nostre azioni viene l'azione di Dio, che prima di essere noi generatori è Lui che genera, ci genera. E stasera lo viviamo anche davanti a Lui, nella preghiera silenziosa dell'adorazione. Non aggiungo altro perché questo testo tocca tantissime cose della vocazione, no? C'è tutto si può dire, ma io mi vorrei fermare stasera solo su questa immagine, su questa idea di fondo, perché è quella che appunto è foriera di della novità nella nostra vita, no? Solo se ci sentiamo avvolti e coinvolti in questa grazia può nascere appunto la novità. Un ultimo riferimento, anche se il verbo non è lo stesso, ma l'immagine è molto simile. Richiamo all'Esodo e poi a questi passaggi, no? È abbastanza evidente anche in Luca. È la crocifissione di Gesù. Anche lì, dice, si fece buio su tutta la terra. Attenzione, leggiamo bene quell'immagine, non è un'immagine negativa. No, perché il buio, no, scotia, no, può significare, anche quella è una simbologia, no? Può significare negatività in alcuni passaggi, ma in altri no, come appunto nell'Esodo, come nel Libro della Sapienza, come no, in altri testi dell'Antico Testamento. Troviamo questa immagine invece di una presenza di Dio che si fa presente appunto nell'oscurità, che non è appunto in quel caso, no, tenebra, oscura di male, il contrario. È coltre che copre, avvolge e fa entrare nel mistero d'amore di Dio, che non abbandona in quel momento il suo figlio, non è abbandonato Gesù, in quella oscurità è la presenza di Dio.